le rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Avremmo voluto anche quest'anno celebrare insieme, anche visibilmente insieme, il Triduo Pasquale e avevamo pensato di meditare quest'anno sulla Pasqua del Signore a partire dall'attenzione che stiamo ponendo soprattutto all'Antonianum, si sta ponendo sul tema, sul modo, sul punto di vista dell'anno, centrato sull'alleanza che il Signore vuole con noi, che il Signore fa da sempre, nella quale il Signore si rivela operando gesti, segni di comunione, di guarigione, di liberazione e parlando, spiegando la sua vita, il suo donarsi, il suo desiderio di essere con noi. Sappiamo che questa alleanza è stata come riferimento primo, principale, ma anche forse è il filo rosso che lega tutta la scrittura dell'Antico e la scrittura del Nuovo Testamento e la nostra vita. Si potrebbe dire che l'alleanza è veramente il sacramento dell'incontro, di Dio con noi. Un incontro che il Signore ha voluto da sempre facendoci capaci di incontrarlo. Facendoci capaci di riconoscerlo, di riconoscere la sua intenzionalità, di riconoscere il suo desiderio di farci suo popolo. E sappiamo anche che già nella scrittura antica questa alleanza così chiamata sulla scia di altri popoli che pure vivevano dei rapporti di reciprocità tra un signore e un vassallo, che stupivano in qualche modo sempre, perché un signore che si associava, che voleva un legame con il suo vassallo. Ebbene, questa maniera di chiamarsi alleanza, che è cosa ben diversa da come tante volte abbiamo interpretato un semplice patto, che mantiene nel nostro modo di pensare anche tanta ambiguità. Bene, questa alleanza è fondata, l'alleanza biblica, è fondata su questa iniziativa di Dio che ci vuole suoi partner, suoi interlocutori, suoi commensali. In questa giornata noi celebriamo proprio questo mistero della commensalità di Dio con noi e della possibilità nostra di essere commensali del Signore. Dunque è la giornata che forse nell'anno ci ricorda attraverso il dono dell'Eucaristia più chiaramente questa volontà di Dio che è la volontà che Lui ha operato e che ha operato in Gesù. Ecco, quest'anno avremmo voluto fermarci proprio su questo Gesù, come sia l'alleanza detto dalla parte di noi uomini. Non abbiamo la possibilità di celebrare insieme, guardandoci, fisicamente vicini e toccando la nostra esistenza da vicino, ma abbiamo la possibilità di questa grande comunione, che è la comunione che il Signore continua a realizzare con noi in questo tempo, che è un tempo, per alcuni versi veramente surreale, veramente tremendo, e per altri versi che ci fa rimeditare profondamente su questa bontà del Signore, su questa gratuità del Signore, che ha voluto allearci nella nostra debolezza a Lui, si è voluto fare vicino, prossimo. Ecco, in questa giornata vogliamo mettere l'attenzione su questo e io desidererei proporvi come spunto di meditazione che poi ciascuno può mettere in preghiera proprio a partire da testi della scrittura che cercherò di indicarvi e sperimentare, ecco, questa verità dell'alleanza, verità della comunione col Signore che si fa proprio attraverso la preghiera, come se quest'anno fossimo ancora più sollecitati a capire questa realtà così profonda del rapporto con il Signore che avviene nell'interiorità della preghiera e che avviene poi per tutta l'umanità proprio attraverso questa cura della relazione con il Signore, che è relazione che tutti gli uomini possono avere e che il Signore vuole con tutti gli uomini. Allora, vorrei con voi fare questo primo passaggio, questa giornata, e suggerirvi testi riguardo alla presenza di Gesù come novità dell'alleanza. Ecco, prima di entrare direttamente nella figura di Gesù, sulla figura di Gesù, vorrei però con voi riprendere quel desiderio antico, che anche nell'Antico Testamento è così fortemente espresso, soprattutto da alcuni dei profeti, beh, forse, da più di alcuni dei profeti, ma in qualche modo da qualcuno anche esplicitato. Il desiderio di un'alleanza che si vede fortemente desiderata almeno da una parte, no? Da una parte del popolo, da una parte delle nazioni. Noi potremmo dire fortemente desiderata anche, se volessimo fare dei paragoni anche con oggi, da una parte di questo mondo globalizzato. Il desiderio profondo di dare all'alleanza come un volto chiaro di compimento, di possibilità, storica, possibilità storica realizzata. Ecco, nell'Antico Testamento questa cosa, questo grossissimo desiderio, questo fiducioso credere nella promessa di Dio si è scontrato molte volte con l'esperienza dell'impotenza, per quanto si potesse pensare che l'alleanza era l'alleanza del popolo di Dio, era suo dono a questo popolo, si vedeva anche all'interno del popolo, proprio all'interno del popolo, e questo è proprio all'interno del popolo di Dio, un venir meno, un'incapacità, un fallimento, un profondo fallimento. Come se rimanesse l'iniziativa di Dio, così ben scritta nella scrittura, così ben compresa nell'esperienza biblica, questa alleanza di Dio che vuole farci suoi interlocutori, che chiama Israele e che Israele già nell'entrata nella terra, nella prima terra di Canaan, avverte così fortemente da dover anche giurare al Signore, sentire il bisogno di giurare, di rivedersi popolo, di per la prima volta sperimentarsi popolo proprio a partire dall'alleanza, ricordiamo l'alleanza di Sichem. Tuttavia si vede che questa alleanza così celebrata, così promessa, così è come radicalmente fa l'esperienza di una insufficienza il popolo di Dio. Ecco, questa meditazione profetica, che se vogliamo è una meditazione di una consapevolezza sofferente, molto forte. Dall'altra parte però apre come la profezia. Forse è qualcosa che oggi dovremmo mettere insieme, dovremmo cercare di comprendere sofferenza e profezia. Sofferenza e profezia. Ecco, apre la profezia di qualcosa che verrà. E questo lo potremmo prendere da vari profeti, forse soprattutto in Ezechiele e in Geremia. Io preferisco con voi un momentino prima di passare a vedere in che senso Gesù compie proprio questo desiderio antico, che però è un desiderio, come dire, affidato a una debolezza, a una impotenza, che Israele ha sperimentato. Ecco, prima di passare a vedere in Gesù, vorrei un momentino con voi riprendere questi versetti di Geremia, del capitolo 31 di Geremia, e poi un momentino, solo qualche versetto del capitolo 33 di Geremia. Forse potremmo considerarli nella preghiera, forse però magari dopo vi suggerisco qualche testo che può entrare direttamente come dire, nella meditazione di questa novità dell'alleanza in Gesù. Allora Geremia scrive al capitolo 31, ai versetti 31-34, scrive: verranno giorni, dice il Signore. Dunque si capisce come volontà di Dio, si capisce come intenzionalità di Dio, non si capisce semplicemente come sviluppo di forze di cui si è compreso molto bene l'inconsistenza, di forze nostre. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, quindi il suo dono, la sua iniziativa, di nuovo l'iniziativa dell'alleanza, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova. Forse noi questo, la casa di Israele, la casa di Giuda, ci suona, lo conosciamo, lo sentiamo dire nelle liturgie. Se però lo inquadriamo nel tempo in cui Geremia faceva questa profezia, è una cosa grossa che si dice. Si dice che la casa di Israele del nord, la prima a entrare nel dramma poi dell'esilio, e la casa di Giuda del sud, quella da cui viene la tradizione in senso stretto messianico, queste due case, questi due popoli, questi due nord-sud, nord-sud, quante cose evocherebbe a noi. Concluderanno una stessa alleanza, e l'alleanza è l'alleanza nuova che fa il Signore. Non sarà, dice Geremia, come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Li ho condotti, ho loro mostrato una via, li ho presi per mano, la prossimità di Dio, la sua iniziativa salvante, e questo lo specifico della nostra fede, il suo dono, il suo farsi accanto, ma li ho presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, per farli uscire da una zona in cui erano schiavi. Un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Dunque, la parte della signoria di Dio, la parte della gratuità di Dio è consegnata già da allora con una gratuità senza riserve, però c'è come una violazione, un non capire da parte di questo partner, da parte del suo popolo, da parte di questa casa di Israele e casa di Giuda disgiunte, una del nord, una del sud, che invece ora sono chiamate a vivere un'alleanza unica. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele. Com'è bello qui. Non dice più quella casa e questa, è una sola, la casa. Dice il Signore: porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo riconoscete il Signore, perché tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quale sarà questa alleanza? Un'alleanza nuova non sarà più un'alleanza di istruzione, non sarà più semplicemente qualcosa di esterno, anche se aiuta la coscienza, ma sarà un'alleanza in coscienza. Sembrerebbe quasi qui di vedere le premesse di quella bellissima espressione che Giovanni porrà in bocca a Gesù nell'incontro con la Samaritana. Credimi, donna. È venuto il momento in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Lì evidentemente spirito e verità si riferisce a Gesù, ma l'adoreranno intimamente. Ecco il passaggio forte che Geremia qui pone è da un'alleanza esterna, da un'alleanza come dono che ti raggiunge, ma che non ti raggiunge nell'intimo. Non ti ha convertito l'intimo, il cuore. Tu non capisci fino in fondo a quell'alleanza che è la tua stessa vita interiore. È là che il Signore parla. E mi fa impressione che oggi lo dice a noi per dire dove possiamo riconoscerlo, in questa interiorità nostra personale e forse anche nell'interiorità del mondo. Nell'interiorità del mondo, come questo spazio vero, reale dell'alleanza, che non è segnato dalle appartenenze, da una o l'altra via, ma da questa onestà di coscienza nella quale tutti ci possiamo riconoscere, perché è lì che lui parla. Io la scriverò, ma non la scriverò semplicemente con lettere esterne. Con un messaggio esterno, con comandi esterni, la scriverò nel loro cuore, cioè farò dall'interno la loro capacità di comprensione della comunione con me. E allora non dovranno più dirsi chi sono, istruirsi, passarsi, tutti mi conosceranno. E tutti attraverso questa vita di coscienza nuova, rinnovata dall'alleanza, hanno la possibilità di conoscere il Signore. E c'è un segno particolare di questo riconoscimento. C'è un punto, perché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato. Ecco il senso profondo. Potremmo dire l'apice dell'alleanza antica, dell'alleanza così forte, l'alleanza è una sola di Dio con noi, ma di questa letteratura profetica, di questo desiderio profetico, di questo grido profetico, arriva proprio qui. Il Signore si fa riconoscere interiormente per avere un volto di perdono, perché non salva dall'alto. Salva perdonando, non salva semplicemente rimettendo nel senso di dimenticando le nostre colpe, ci mette nella condizione di riconoscerlo. Ecco, l'alleanza antica, questo apice dell'alleanza antica, no? È proprio quello che ha permesso ai discepoli di riconoscere in Gesù di Nazaret, il compimento di questa alleanza. Allora, con voi, io vorrei un momentino sostare proprio su questo. Come hanno potuto i discepoli riconoscere il compimento di questa alleanza, di questo desiderio di alleanza nuova in Gesù? E potremmo dire subito, ed è qualcosa che proprio nella giornata di oggi vorrei come affidare al Signore, perché lo contempliamo fino in fondo e lo possiamo anche meditare fino in fondo. Credo che hanno riconosciuto in Gesù, nella prossimità di Gesù, nella sua gratuità, hanno riconosciuto il compimento di quell'alleanza, il sì detto alla volontà di comunione di Dio dalla parte dell'uomo, nell'uomo Gesù, proprio attraverso questo servizio, questo modo di essere servo che Gesù ha vissuto. E devo dire che questo modo di essere servo oggi noi lo contempliamo nel dono dell'Eucaristia. Perché è ogni giorno, noi ricordiamo nell'Eucaristia, la connessione profonda tra il vivere di Gesù come sì all'alleanza con il Padre nel dono della sua esistenza, dono della sua esistenza nel suo corpo donato, cioè il corpo delle relazioni donato, e nel suo sangue versato, accettare anche quella sofferenza che vi dicevo, che se è anche il luogo della profezia, è il luogo però in cui il povero viene calpestato e in cui il peccato del mondo grava sulle spalle del povero e il povero vive un versamento di sangue, il povero, il giusto. Un versamento, il sangue versato, Gesù ha dovuto anche versare il sangue. Allora l'Eucaristia ci riporta un poco a questo senso profondo dell'alleanza nel servo, che è un tema molto antico nell'Antico Testamento, nell'immagine del servo di Yahweh, che è soprattutto il Deutero Isaia. Riporta in quattro canti del servo, è un'immagine cara in fondo al mondo biblico, ma è cara forse anche all'ambiente di Gesù, all'ambiente religioso di Gesù, è cara soprattutto al modo in cui Gesù, aiutato da chi lo ha accompagnato nella sua formazione, Gesù ha capito il suo essere figlio di Dio, Messia, in questa storia. Allora, proprio pensando a questo, io vorrei riprendere con voi, e questa volta ve lo vorrei indicare come brano su cui sostare nella preghiera, un brano che conosciamo molto bene e che forse non ci saremmo aspettati di avere proposto proprio il giorno della istituzione dell'Eucaristia, ed è il brano delle tentazioni di Gesù. Che gli evangelisti, a cui gli evangelisti, nessuno degli evangelisti ha assistito, quindi non è un racconto che viene fatto di qualcosa in cui si è stati presenti, ma questo è interessante, lo hanno colto, lo hanno capito all'interno della loro relazione con Gesù, hanno capito questo momento che è stato il momento che ha segnato l'inizio della vita pubblica di Gesù. Potremmo dire oggi come il suo discernimento del deserto, come il luogo in cui Gesù si chiede come essere presente su questa terra, che era la terra dell'epoca di Gesù, ma che continua ad essere per noi una domanda, come essere presenti sulla terra nel senso più puro dell'alleanza, nel volere vivere con Gesù la comunione con il Signore, nell'accettare di essere suoi partner di liberazione e di comunione, di condivisione per gli uomini, nell'accettare di essere Eucaristia, di fare questo in memoria di Lui. Allora, questo tempo messo all'inizio della vita pubblica di Gesù e almeno in uno dei Vangeli, in tutti segnatamente, ma in uno esplicitamente, quello di Luca, anche alla fine della vita terrena di Gesù, dove ritornano proprio i termini della tentazione, della prima tentazione. E noi di solito le chiamiamo queste tentazioni, e così come giustamente sono. Ma qualche volta questa tentazione la vediamo più nel segno di un, come dire, è un brutto momento, è un brutto sogno, è una brutta situazione, sono quelle cose che si devono superare. E forse non facciamo attenzione, fino in fondo al fatto che la tentazione proprio coestensiva la storia. E perché in fondo anche la tentazione porta quello che noi abbiamo costruito nel tempo, quello che gli altri intorno a noi pensano, quello che gli ambienti intorno a noi suggeriscono, le culture a cui ci siamo formati e le mentalità che abbiamo costruito nel tempo. La tentazione è una cosa molto complessa. Naturalmente sappiamo che non è il peccato, il peccato semmai è l'accoglienza della tentazione. La tentazione entra nella nostra vita laddove noi ci fermiamo a riflettere e riflettiamo sul fatto che non è così scontato appartenere al Signore, o non è così scontato quando diciamo che Gesù vive il suo sì all'alleanza dalla parte dell'uomo. Forse proprio questa figura del servo che Gesù sceglie anche nel brano delle tentazioni ci aiuta a capire questa non scontatezza che fa del suo essere presente tra noi non un automatico redimerci. E poi c'è anche una cosa che dico, in fondo l'immagine del servo che viene molto fuori da queste tentazioni, ora proviamo a vedere insieme, l'immagine del servo viene evocata nella nostra vita anche rispetto al servo di Yahweh, più sostando sulla parte sacrificale del servo, il che è vero, c'è la parte sacrificale, ma dobbiamo capire bene che cos'è questo sacrificio, perché in realtà già nell'immagine che dà del servo il Deutero Isaia, il secondo Isaia, ma anche altri testi anticotestamentari, il servo non ha solamente una funzione espiativa, ha una funzione liberante. E proprio il darsi di questo liberante che spesso sfugge alla mentalità mondana e che naturalmente è molto forte anche nel brano delle tentazioni. C'è questa maniera di essere servo dalla parte degli uomini. E là veramente arriva la liberazione. Ecco, vi dico, vi ricordo, no, che Isaia, sia nel capitolo 42, dal versetto 1 al versetto 9, sia nel capitolo 49, dal versetto 1 al versetto 9 ancora, sia nel capitolo 50, il terzo canto del servo, dal versetto 4 al versetto 9, sia finalmente nell'ultimo canto, quello che di solito viene ricordato proprio nel Venerdì Santo, Isaia 52 dal versetto 13 fino a 53 versetto 12, vanno letti in unità questi quattro canti e in fondo al centro non c'è solo l'espiazione, c'è la missione che Dio affida a questo servo. Ecco, perciò lo ricordavo ricordando le tentazioni sulle quali ora vorrei un momentino sostare. Lo ricordavo perché in fondo al centro è questa missione di alleanza, è questa novità dell'alleanza, è questa interiorità dell'alleanza che passa attraverso questo dono del servo, servo formato da Dio per portare liberazione, servo formato da Dio per portare giustizia, servo dell'alleanza. Questi termini tornano in ognuno di questi testi, anche il termine alleanza. E vi dicevo che Luca, con una felicissima intuizione, insiste particolarmente su questo elemento del servizio positivo. Il servo è colui che dà la vita, ponendo un rapporto anche di testo tra il momento della crocifissione di Gesù e il tempo iniziale. Come dire, guardate, non fermatevi solamente sulla passione, facendone come un momento a sé, perché la passione, in fondo, è quello che Gesù ha vissuto tutta la vita, cioè tutta Tutta la vita di Gesù è stato l'entrare in questa storia, evidentemente portare da questa storia anche i termini della tentazione, e però come ha vissuto da servo. Allora, questo consideriamolo anche quando prendiamo questo brano, e forse potrebbe aiutarci a capire dove veramente il Signore oggi, attraverso questo suo discernimento, fatto prima di entrare nella città degli uomini, prima di entrare come nella sua missione pubblica, ecco, come può aiutarci? Che cosa di questo suo discernimento oggi ci aiuta di più? Allora, Luca al capitolo 4 ci dice che Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Anche questo è molto bello, in fondo non arriva semplicemente per Luca la tentazione alla fine, no, dei 40, arriva coestensiva alla preghiera stessa. Cioè, il pregare, l'avere la relazione con il Signore nel mondo, vivere una relazione interiore, quell'alleanza interiore che diceva, che profetizzava Geremia, non vuol dire non vivere le contraddizioni o le tentazioni del mondo, non vuol dire non passare attraverso quelle logiche che nel mondo sembrerebbero normali, e che invece proprio nella preghiera si rivelano come contraddittorie con il senso profondo dell'alleanza di Dio con noi. Ecco, potremmo dire, ricordando Geremia, come un non riconoscere nell'interiorità il Signore, proprio attraverso queste maniere che a noi sembrano di solito normali. E questo fa parte della preghiera di Gesù, ha fatto parte della sua vita, fa parte dei suoi incontri, fu tentato dal diavolo, e sappiamo molto bene, su questo evidentemente non mi soffermo, ma avete già avuto modo di ascoltare tante volte e abbiamo già fatto nostro questo. Fu tentato dal diavolo, non è semplicemente fu tentato da una entità a sé. Non è solo questo. Gesù fu tentato dal diavolo, cioè dalle mentalità che il suo ambiente mostrava come mentalità vincenti, normali, quelle che garantiscono la vita, quelle che ti fanno pensare a un futuro in termini che apparentemente sensati, che in realtà forse molte volte sono illusorie. Forse in questo momento ce ne rendiamo anche conto, o forse non ce ne rendiamo conto tanto ancora, ma è proprio questo che fu tentato dal diavolo, fu tentato da quello che il suo ambiente pensava, perché immaginate, non è che fu tentato da un'entità cattiva di cui tu ti accorgi, semmai è un incubo, ma non è una tentazione, insomma, no. La tentazione è sempre presente in fondo, laddove noi viviamo. In Gesù non possiamo dire presente in Lui, costruita da Lui, però dobbiamo dire che in qualche modo la sua appartenenza alla vita nostra lo ha posto nelle condizioni di farsi delle domande che ci facciamo anche noi. Cioè, in questo caso la tentazione magari non è prodotta da Lui, però è vissuta da Lui proprio nella sua solidarietà con noi. Sono le logiche che noi diamo per scontate e che ci sembrano normali. È la prima tentazione, quella sappiamo, non mangiò nulla, dice, in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Stasera, l'Eucaristia. Il pane. E di a questa pietra che diventi pane. Su quel pane quante cose si sono dette. Ebbene, qui dietro la tentazione in fondo suggerisce di trasformare quello che si ha, quello che si vive come risorsa, quello che si vive come bene e che indiscutibilmente le tue risorse, che indiscutibilmente possono servire, ma la tentazione vivile prima di tutto per te stesso. Questa è una vera e propria tentazione ai tempi di Gesù e che anche noi possiamo avere, è causa di quel pane spezzato, di quel pane che diventa un segno di contraddizione ancora nel nostro mondo, cioè in fondo che te ne importa? O meglio, sappi che i tuoi beni, le tue risorse, se le vivi a tuo beneficio, fallo pure. Poi la mano invisibile, diceva Smith, no? Sicuramente penserà a rendere fruttuose anche per altri le tue ricchezze. Ma tu sei sensato, tu sei una persona intelligente, sei una persona che compie la vita, sei una persona che si può dire liberante, ecco, in positivo, non sei semplicemente uno che patisce. Se tu sai usare i tuoi beni prima di tutto per te, tu puoi. E qui non è in questione solo le possibilità, ma è proprio l'uso delle possibilità. Bene, falle prima di tutto giovare a te, poi forse anche ad altri. A questa tentazione in base a cui nel tempo abbiamo giustificato e continuiamo a giustificare il privilegio dei forti. E proprio questa tentazione lo ricorda chiaramente. Gesù risponde richiamando l'interiorità della parola come cibo. Ecco l'alleanza interiore, la parola come cibo, che non è semplicemente il fatto di una vita ascetica, no. E proprio ci sarà anche l'elemento ascetico, ma è una vita di solidarietà senza riserve. E la parola qui è chiarissima, è la parola dell'alleanza. E la parola come cibo, l'alleanza come cibo. Ti nutri dell'intenzionalità di Dio. Non significa non mangi cibo, come dire, preso dalla terra, preso. No, è tu mangi secondo la parola, cioè è questa alleanza che diventa il tuo cibo. E il cibo è qualcosa che noi abbiamo ogni giorno, non abbiamo solamente qualche volta, cioè è la quotidianità che viene richiamata. Qui sembrerebbe di dover dire che ricorda del servo, dei canti del Deutero Isaia. Ve lo ricordate quando nel capitolo 50 il Deutero Isaia dice del servo: ogni giorno ascolta la parola. Cioè è formato, è un habitus della parola, è un capire la vita attraverso la parola, è un discernere la vita attraverso la parola. Non è semplicemente aggiungere ai cibi la parola come altro cibo, ma è il cibarsi delle risorse, delle possibilità attraverso la parola. Cioè attraverso la parola dell'alleanza, la parola della comunione, la parola dell'essere fratelli. Allora richiama qui, Gesù risponde richiamando la parola come qualcosa che fa vivere e che dà criteri di vita, non in un'ipotesi semplicemente ascetica, in un'intenzione di solidarietà. E se molte volte noi, e abbiamo ragione, pensiamo che molti, e quanto è vero che oggi lo proviamo un po' tutti, anche se non ugualmente tutti, ma ha ragione, pensiamo che molti non possono trasformare le pietre in pane. Così come molti oggettivamente subiscono le condizioni di debolezza. Molti non possono darsi delle risorse. Ecco, proprio in questi giorni ho sentito quanto raccontano di questo coronavirus che raggiunge anche terre lontane in Africa. E mi scriveva uno studente dall'Africa, dal Ruanda, mi scriveva: noi andiamo incontro alla morte perché noi non abbiamo né medici né medicine né luoghi dove poter curare e non abbiamo neanche, diceva lui, come lavarci molte volte, come quindi non abbiamo strumenti per impedire queste. Ecco, immaginate questa cosa, immaginate come Gesù porta dentro, evidentemente, no, non dobbiamo pensare al singolo problema umano che noi stiamo vivendo, ma i problemi dell'umanità in cui molti subiscono condizioni di debolezza e oggi un po' le subiamo tutti, anzi proprio in questa esperienza che stiamo vivendo, la subiscono anche quelli che noi diciamo forti molte volte, no? E questa debolezza non solo molte volte è durissima da sopportare, ma non è neanche stimata. E allora dovremmo ricordare che Gesù e tanti giusti nella storia hanno provato che significa essere deboli, che significa essere precari, che significa essere indifesi, che significa essere esposti al timore, che significa essere abbandonati. E in un mondo che premia i forti, hanno continuato ad assumere la solidarietà, l'alleanza, non come una necessità dettata dalla paura, non come dire siccome non c'è nulla da fare, dobbiamo salvarci tutti, quindi serve che ognuno, sì, certo, servirà anche che ognuno aiuta gli altri, che ogni Stato aiuta gli altri, ma la solidarietà interiormente capita sarà un'alleanza nuova, come scelta del bene perché è bene, come scelta di questo cibo che dà vita, questo cibo della solidarietà. Allora, rifiutando la proposta di Satana, Gesù non sceglie di non mangiare, non sceglie neanche di occupare un posto di rifiuto, insomma, no? Ma sceglie la prossimità come via di pienezza dell'umano, perciò di alleanza dalla parte dell'uomo, non come un sacrificio che non è possibile evitare, inevitabile, ma come pienezza dell'umano, non passando semplicemente accanto all'umano, ma facendo dell'umano il luogo dell'alleanza. Già qui vediamo una missione positiva, la prospettiva aperta di chi fa vivere, come dice Isaia al capitolo 42, nell'immagine dell'eletto di Dio, e nel capitolo 49, questo eletto di Dio che porta le nazioni, che proclama il diritto, capitolo 42, con fermezza, con discrezione, con fiducia, non la rassegnazione, il diritto realmente umano, il diritto dell'uomo, il diritto dei poveri, una giustizia umana segnata dall'alleanza di fratelli. Ecco, questa segnata dall'alleanza di fratelli nella prima risposta che Gesù dà. E allora arriva la seconda tentazione. Veramente mi colpisce tanto come queste tentazioni all'inizio della vita pubblica di Gesù, anzi nel tempo del suo discernimento, ritornano profondamente nel segno del pane, nell'istituzione dell'Eucaristia e ritornano nella sua passione, proprio nel senso della sua passione. Ecco, la seconda tentazione la conosciamo. Dice, ti darò tutta questa potenza e gloria di questi regni perché è stata messa nelle mie mani e la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai. E questa è una tentazione, beh, Matteo la mette come terza tentazione, qui l'ho presa da Luca come seconda, ma Gesù ha avvertito questa tentazione che in fondo potrebbe avvertire ogni uomo assetato di giustizia, che realmente tende a una vita umana e che molte volte si trova davanti a un ambiente che propone, un ambiente che però dall'interno lo condiziona, ci condiziona, in cui in fondo questo desiderio di giustizia, questo desiderio di rispondere al grande scandalo delle diseguaglianze, della negazione del diritto dei deboli, pone la domanda sull'efficacia del bene. Qual è la via più efficace di bene? Ma il bene è efficace in questa storia? Ed è una questione che veramente possiamo leggere oggi nel grande giorno dell'Eucaristia. Ma questa consegna del cibo è efficace nella storia? Il bene è efficace nella storia? E Gesù non vive fuori da questa realtà e vive queste possibilità, ma anche i pesi di strutture storiche, di rapporti che non sono ideali, naturalmente sono quelli culturali che ha vissuto lui, noi ne viviamo nelle nostre culture, però questa domanda rimane. Ebbene, anche Gesù non ha avuto bisogno di negare il male. Gesù lo ha assunto il male, lo ha riconosciuto, l'ha aiutato a riconoscere, è stato solidale all'interno delle nostre condizioni. Ma una cosa Gesù ha fatto: non ha mai imposto la carità. L'efficacia del bene, quella che noi non può essere l'efficacia di un bene che si impone. Ecco, la libertà di Gesù è stata priva di ambiguità proprio perché Gesù ha scelto la via della consegna di sé e non la via dell'imposizione mondana. In fondo la tentazione che qui il Satana delle nostre mentalità fa è questa: in fondo tu puoi vivere la carità, ma perché sia efficace realmente la tua parola, tu devi passare attraverso la logica mondana di imposizione, di convinzione, di persuasione. Gesù non ha fatto così. Gesù è veramente il servo che scava ogni giorno l'orecchio, se lo lascia scavare, per aderire a Dio, essere presso Dio, essere presso gli uomini, ma dando fiducia all'umano, non affermando dall'alto la sua salvezza. Ecco la terza tentazione, che poi è la tentazione, potremmo dire, della grande garanzia religiosa in fondo, no? Cioè da avere come una garanzia in questo mondo che passa attraverso in fondo una salvezza che si afferma dall'alto, una salvezza evidente da Dio, un Dio evidente, un Dio che salva in questo modo. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: "Se tu sei il figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano e anche essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra." Gesù gli rispose: "È stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo." È fortissima questa. È comodo rifugiarsi in una garanzia religiosa che ti sottrae la tua responsabilità. Forse è anche comodo rimandare a Dio le colpe di un'umanità che non procede secondo il bene. Forse abbandonarsi a Dio pretendendo la sua protezione. Lo dice Satana a Gesù in questa tentazione, che esprime tanto bene i molti modi di chiamare Dio in causa, il suo potere dall'alto, per risolvere le nostre mancanze di responsabilità. Lo ha voluto Dio, lo ha fatto Dio. Ecco, a quella cena a cui Gesù stasera noi celebreremo nella forma che ci è consentita, ma ricordo di questa cena. Arrivano dei discepoli che ancora pensano così: Luca, che ancora pensano così, pensano che la salvezza in fondo venga da chi sa imporla, venga dal più grande, e loro lottano tra loro per vedere chi è il più grande. E Gesù dice: ma io in mezzo a voi sono stato o diaconos, il servo. Allora la religione anche può divenire oppio quando si accetta acriticamente che Dio salva come salvano i potenti di questo mondo, i sovrani di questo mondo, quelle signorie che si impongono come condizione e come garanzia di vita. Gesù dice no a questo tirare in ballo Dio e le signorie alla maniera mondana, alla maniera di un signore mondano, pretendendo la protezione da Dio, e dice no a un affidarsi a Dio che non implichi la nostra consapevole e libera responsabilità, cioè in fondo un Dio che non ci chiami in causa nella nostra responsabilità. E sarebbe un Dio che non ha fiducia, e invece Gesù ha avuto sempre fiducia. È folle gettarsi dall'alto, è folle tentare Dio dicendo di affidarsi a Lui, continuando a tollerare l'ingiustizia. È folle dividere i beni della terra di modo da mantenere le signorie di alcuni su altri. È folle pensare a uno sviluppo che abbia programmaticamente, strategicamente la morte dei deboli. È folle, è un modo di gettarsi giù, ma sappiamo bene che Dio poi salva. No, Dio non vuole la follia, Dio vuole l'affidamento. Ma per Dio è offesa quello che fa male agli altri e a se stessi. Tommaso d'Aquino ricordava che il Signore viene offeso laddove viene offesa la persona umana. Ricordava che il Signore ci chiede di essere noi stessi provvidenza. Perciò il servo di Isaia valorizzava quei gesti umani anche fragili, come delle canne incrinate, come lo stoppino dalla fiamma smorta, vi ricordate in Isaia 42? Però gesti piccoli, gesti semplici, gesti incerti, però ragionevoli, che chiedono ragionevolezza. Perciò il Signore si lascia scavare ogni giorno l'orecchio per capire. Questa grossa fiducia che Gesù esprime in questa maniera di rispondere da servo, che significherà la sua vita di servo dell'umano, di liberante l'umano, ma di uno che vive dall'interno dell'umanità come l'umanità è, e così può liberare l'umano. E allora vi dicevo prima che Luca ha molto valorizzato questa solidarietà di Gesù, che Gesù ha vissuto fino alla fine, fino a quando, come il servo del libro di Isaia 52, Gesù, cresciuto come virgulto in mezzo a noi, così dice Isaia al capitolo 53, versetto 2, è stato spogliato di tutto, persino considerato un disgraziato, un malfattore. L'Evangelista Luca pone al momento della croce la ricomparsa della tentazione presente dall'inizio del vivere di Gesù e che ha accompagnato silenziosamente, naturalmente, interiormente, ha accompagnato tutto il cammino di discernimento di Gesù, del suo modo di farsi prossimo, del suo guarire, del suo accorgersi, del suo accompagnare, del suo perdonare, del suo chiamare, del suo spiegare tutti i passi e le parole di Gesù, tutti i gesti, tutte le sue parole. E sono state accompagnate in fondo da questa maniera che non era la maniera che in fondo il suo ambiente, i nostri ambienti ritengono normale, e in questo senso hanno continuato a porre a Gesù come delle tentazioni. E Nell'ora della condanna a morte di Gesù, quando sembra che anche il tentatore abbia avuto ragione sul fatto di quella domanda sull'efficacia, Gesù non ha impedito nella fiducia all'uomo, non ha impedito l'umano anche nel suo bisogno di grande conversione, nella sua peccaminosità. Gesù ha vissuto il peso del peccato del mondo, ma non lo ha né cancellato né fuggito. Ecco, è qui nel momento della croce, quando lui è veramente considerato un disgraziato, un malfattore, ricordate Isaia, ecco, la sfida che si pone a Gesù a Gesù in croce, in fondo riprende in termini drammatici la questione antica sul potere di Gesù, sul potere che ha Gesù di salvare. Nell'imprecazione dei capi è proprio gli si rivolgono se tu sei il Cristo di Dio, quindi proprio in senso religioso, nelle guardie invece piuttosto il Messia, no? Nell'imprecazione delle guardie. E qui non è più in questione la scelta di un progetto di vita, qui non è più come, ma la domanda sulla sua efficacia salvifica, perché ora ci sarebbe ancora la possibilità di convincere che tu sei veramente il figlio di Dio, di convincere che tu sei veramente il Cristo, in qualche modo di vincere, ecco questo convincere, cioè non l'hai fatto, ma ora no, questo servo che diventa il Signore, no? Che diventa il Signore però costruito alla maniera mondana, non costruito secondo i parametri dell'alleanza. Ma pure quell'alleanza aveva potuto essere interpretata in maniera mondana tante volte. Ecco, senza accettare che la salvezza passi attraverso l'imposizione, sembra proprio che tu non sia stato in grado di una sovranità liberante. Tu hai voluto evitare quei compromessi mondani, non il compromesso, qualsiasi compromesso, il compromesso mondano, eppure guarda che accettare le regole del mondo, accettare che i forti possano, ma è necessario su questa terra se si vuole governare. E assumendo in tutto la condizione umana, sopportando il peso del peccato, tu non hai impedito che gli effetti negativi pesino anche sui più deboli. Provocando tra l'altro delle reazioni peccaminose nella convivenza, limitando l'esercizio del bene, è una tentazione forte, è un dolore forte, una sofferenza forte, perché a Gesù è interessato degli uomini e quindi questa sicuramente diventano domande che passano attraverso Gesù, come passano attraverso tutti quelli che nella storia vogliono seguire Gesù e passano nella nostra preghiera. Chi è questo servo disprezzato, reietto dagli uomini? A che serve il suo essersi caricato delle sofferenze? A che serve? Non è da giudicare castigo di Dio la debolezza? Uno che mostra di essere così debole, come può garantirci, com'è vero, che siamo chiamati a conversione? Com'è vero che siamo chiamati a conversione guardando a questo figlio prediletto che non ha mai usato il suo essere prediletto, vi ricordate, al battesimo, nel quale Dio si è compiaciuto, non ha mai usato come privilegio. Non ha mai saltato il discernimento storico delle vie, non ha mai dato soluzione dall'alto, non ha mai cercato i primi posti, non ha mai posto riserve. E quale risultato ha questo servo? E allora qui io vi Vorrei ricordare che proprio nel testo lucano c'è una ripresa molto bella nel testo lucano di Luca 23, cioè il testo proprio del racconto della crocifissione. In realtà sono i versetti, ecco, i versetti 39 fino al versetto 49. Luca 23, 39, 49, proprio qui si ha una ripresa molto bella del libro del Deuteronomio, dove aveva detto che come si meravigliarono di lui, ci meravigliarono di lui le genti, lui molte genti. Questa meraviglia continua nel testo di Luca nel vedere della gente, in un particolare che c'è proprio al versetto 48-49, quando la gente vede e si ferma, ora contempla, anzi è detto con un termine molto bello che entra solo qui nei testi della scrittura, teoria, il vedere tutto. È quella meraviglia del servo del Deutero Isaia, è il prodigioso rivelarsi di Dio, una sproporzionata presenza che dalla debolezza di Gesù, giusto e crocifisso, ora dà una nuova consapevolezza. Non sarà come quella conclusa con i vostri padri. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore, è un'alleanza nuova dalla parte dell'uomo, dalla debolezza dell'uomo si rivela la verità dell'alleanza con Dio. Cioè si rivela che questa comunione voluta da Dio da sempre, questa comunione di partner è veramente il senso della storia, ma è anche possibile, non è solo più desiderabile, non è solo più gridata, è diventata possibile. E il malfattore lo ricorderà, quello che ha visto compiersi in Gesù una debolezza più forte della morte. Lui e il centurione pagano riconosceranno in Gesù la debolezza di Dio più forte degli uomini, quella che Paolo dice così bella, dice la debolezza di Dio è più forte degli uomini. E allora riconosceranno quello che Isaia aveva detto, il giusto mio servo giustificherà molti, si addosserà la loro iniquità. Pensiamo alla debolezza nella storia, pensiamo ai deboli nella storia. Luca fa partire da loro pure la conversione dei discepoli, da queste presenze come il ladrone, come il centurione, pure la conversione di quelli che riconosceranno e annunceranno quella bellissima espressione che era tornata in Isaia e tornerà nella lettera di Pietro: per le sue piaghe noi siamo stati guariti, per la sua debolezza noi siamo stati guariti. Ecco, vorrei ricordarvi solamente che la parola servo può indicare vari significati, ma certo due significati non possono sfuggire. Il primo mi sembra abbastanza evidente. Se c'è un servo, c'è pure un padrone, cioè c'è una condizione di diseguaglianza. Anche l'antica alleanza conosceva questa condizione. Una condizione di non essere uguali, quella illusione dell'uguaglianza, ma aveva vissuto nella prima alleanza, questo è prodigioso, nella prima alleanza, questo accorgersi che poteva esserci, l'avevano preso da paradigmi titi, medio orientali, soprattutto i titi, ma anche assiri, di una diseguaglianza non giocata nella supremazia, ma giocata nella reciprocità. L'antica alleanza mostrava questa realtà, anche se comprendeva la figura del Signore in senso molto diverso dai signori mondani, perché ricordava la signoria di Dio nella sua iniziativa di salvezza che aveva vissuto legandosi al piccolo, al servo. Al suo popolo piccolo e debole, ci ricordiamo Deuteronomio, siete i più deboli, all'uomo, gratuitamente per sempre. Dunque, il servo non era più solamente la figura del perdente, ma era la figura dell'alleato. Ecco, questo nell'Antico Alleanza ed è una conversione bellissima che viene operata ricordando i prodigi del Signore. Questo ha fatto il Signore di noi, il debole che non è più colui che subisce, ma è colui che annuncia, può annunciare, è l'alleato. Però l'Antica Alleanza, e ora questo si compie in Gesù, ci ricorda anche che servire vuol dire anche seguire. Cioè il servo, solo il servo veramente conosce fino in fondo il suo Signore. Condivide con lui tutto, tutta la vita. C'è una che sicuramente non sfuggirà a tanti di voi che hanno conosciuto gli esercizi nazziani o li abbiamo sperimentati tante volte, come inizia Ignazio nella seconda settimana. La chiamata del re che diventa figura della chiamata del re eterno che poi porterà proprio, no, a questa elezione, questo desiderio di rispondere all'alleanza dicendo eccomi, Signore, vengo. Ebbene, Ignazio utilizza moltissimo questa bellissima figura del re che è un po' diverso dagli altri re, è un re che condivide. E allora il servo lì è il servo è il vicino al suo Signore, è quello che lo segue sempre, condivide con lui tutto, tutta la vita. Dice, chi sarebbe così stupido da dire no a una cosa del genere? Ebbene, questo Gesù è quel servo. Ci aspettavamo un'iniziativa dall'alto, ci aspettavamo una redenzione che arriva attraverso le signorie mondane, invece la salvezza viene da questo modo di servire che è stato il suo dare vita, il suo seguire l'uomo, il suo seguire il Padre seguendo l'uomo, sconvolgendo meravigliosamente le proporzioni. Se possiamo dire, in Gesù è questo servo adesso a mostrarci dalla debolezza, cioè dalla parte dell'uomo, l'alleanza compiuta. E questo servo a renderci possibile viverla con lui. E infatti è proprio quello che riconoscerà il ladrone. Il ladrone non vedrà un vincitore. Vedrà l'alleanza da un servo che è stato annoverato tra i malfattori. In questo uomo giusto, in Gesù, si compie la volontà del Signore. Si compie questo servizio che è l'essere con il Signore in tutto, per far essere in tutto con lui, e viene fuori proprio dal debole. La vita consegnata di Gesù è vita eterna. Ecco, chiediamo al Signore di poterlo pregare. Possiamo prendere come brani di preghiera sicuramente quello delle tentazioni. Luca al capitolo 4, versetti 1-13. Possiamo prendere anche, se volete, questo della Passione al capitolo 23 di Luca, dal versetto 33 o 39, come si vuole, fino al 49. Possiamo prendere uno dei canti del servo di Isaia, vi ricordo al capitolo 42, al capitolo 49, al capitolo 50, al capitolo 52. Io vi consiglierei di non fermarvi su tutti i testi, ma di scegliere fra questi testi solamente due e potere, come dire, potere dedicare a ognuno di questi due testi che scegliete una parte della giornata nella preghiera, chiedendo al Signore la grazia di poterlo seguire nel suo essere servo.